Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo, Lina Piperno, audiolibro, quinto capitolo, il nostro itinerario, l'inferno. Decisero in seguito un programma alquanto strano, dato che il professore mi disse di riprendere l'allattamento al seno. Nonostante si insistetti nel dire che all'ospedale di Catanzaro mi avevano obbligata a sospendere quel tipo di alimentazione già da una settimana. Ma loro continuarono ad impormi le loro decisioni. Infatti il professore mi disse con fare deciso: «Non si preoccupi, signora, anche se la bambina assume piccole quantità di latte, andrà bene lo stesso, fino a quando noi non avremo pronta una dieta appropriata al suo fabbisogno». Mi sentii entusiasta all'idea di poterla allattare, riaverla tra le mie braccia, coccolarla, amarla. Ero come assetata di tutto questo, e solo al pensiero di poterla nutrire ancora col mio latte pensai che il cuore mi sarebbe scoppiato dalla gioia. E chissà se avessero ragione, pensai che essendo loro medici esperti in questo campo, certamente sapevano che la cosa era possibile. Il nostro contatto fu meraviglioso. Ricordo la tenerezza di quel tenero fagottino. Era come un pulcino indifeso. Anche per lei fu un momento magico quando riconobbe la mammella scoperta a contatto con il suo visino. Le si poteva leggere benissimo l'espressione sbalordita, incredula, e come un uccellino aprì la boccuccia in cerca del capezzolo. Oh Dio, che tenerezza! Iniziò a ciucciare con molta avidità. Aveva fame, povero amore mio. Ma nonostante la mammella venisse stimolata ripetutamente, io non riuscivo a sentire l'arrivo del latte. E mi salì l'angoscia. «Oh Dio mio, non ho più latte», disse a mia madre, che si trovava lì accanto a me. E lei rimase zitta. E beh, forse lo sospettava. Infatti la vedevo preoccupata sin dall'inizio. E un attimo dopo la vidi uscire dalla stanza. E allora iniziai a disperarmi. «Cosa faccio? La bambina non mangia, io non ho più latte». E allarmai tutti coloro che si trovavano dentro quella stanza. Una signora tentò di rassicurarmi, dicendomi che mia madre stava cercando il dottore. Non sapevo che cosa fare. La piccola continuava la sua inutile fatica, anche se in parte quel contatto l'aiutava a tranquillizzarsi dopo l'inferno in cui era stata sottoposta. Ma il problema era grave, era serio. Il digiuno della bambina ormai era divenuto così lungo. Saverio arrivò spaventato dentro la stanza e disse anche lui di chiamare immediatamente un dottore per spiegare la situazione e fece ritorno poco dopo insieme a mia madre e ad un'infermiera. E questa prese in mano la situazione, impedendoci di interpellare il medico e si rivolse poi a me con arroganza. «Eh, signore, stia tranquilla. Anche se la bambina mangia poco, è sufficiente lo stesso. Fino a quando non sarà pronto il latte, sono queste le disposizioni del professore», dissi in modo irritato. Pensai che forse non aveva capito quello che le stavo spiegando. E allora iniziai a parlare con calma, a spiegarle la situazione. «E vede, infermiere, il fatto è che la bambina non ha assunto neanche un goccio di latte. Ne sono più che sicura, perché io non lo sento scendere». E lei continuò: «Ma non vede, signora, che succhia con avidità? Stia tranquilla che qualcosa è riuscita a trovare». «Deve sapere», continuai io, «che ho sospeso l'allattamento al seno già da una settimana, dato che a Catanzaro, dove eravamo ricoverati prima, me l'avevano imposto. E penso che adesso il latte non si riforma più, purtroppo». «Vediamo», disse l'infermiera uscendo dalla porta. Dopo qualche minuto tornò dentro la stanza e vidi che teneva in mano un bricco di latte da mezzo litro. Era un cartone blu e bianco. «Ecco, signora, il latte fa latte. Beva questo, su, vedrà». Mi diede quel bricco e si allontanò. Tutti i presenti diedero ragione a quell'infermiera. «E beh, sì, signora, le conviene berlo», mi disse una donna. E poi un'altra aggiunse: «Più bevi e meglio è». Oh, che quella poteva essere una soluzione A quel punto eravamo tutti convinti, mia madre, Saverio e io stessa, diedi ascolto a quei suggerimenti. In due sorsi mandai giù un mezzo litro di latte crudo. Il sapore era disgustoso, non mi è mai piaciuto il latte crudo, ma non mi soffermai nemmeno un attimo a riflettere sul sapore. Pensai, meno male, adesso dovrebbe formarsi il latte, così Anastasia si potrà finalmente sfamare. Mentre aspettavo paziente, ma soprattutto convinta di poter in quel modo produrre latte, signora, ecco, beva pure questo, tanto a me oggi non serve, mi disse la mamma di una bambina ricoverata dentro la nostra stanza. Grazie signora, le rispose guardandola con gratitudine. Il tempo di aprirlo e mandai giù l'altro bricco. Se vuoi posso andare a comprarne dell'altro, mi disse Saverio indicando il bricco vuoto. In breve tutte le mamme presenti dentro quella stanza si offrirono di darmi i loro bricchi di latte. Pensavo solo che avrei dovuto bere tutto quel latte e che quello era l'unico modo per poter aiutare Anastasia. Ma la cosa che mi lacerava dentro era l'idea che solo io avevo la possibilità di interrompere quel lungo digiuno della bambina. Riuscii a mandare giù altri due bricchi di latte con poca difficoltà, mentre riassumevo la quantità che avevo assunto. Erano già 2 litri. Altri 4 bricchi mi erano stati offerti ed ora si trovavano lì sul comodino e sapevo che avrei dovuto berli. Reprimevo la nausea con tutta la mia forza. Per poter continuare a bere dovetti mettere Anastasia sul letto e tapparmi il naso per non sentire il profumo del latte crudo. E fu in quel momento che mi iniziarono le prime fitte all'addome. Aprì il 5º bricco e con molta difficoltà riuscì a mandar giù un altro mezzo litro di latte. Con questo, mi dicevo, sono 2,5 litri. Tutti mi incitavano a bere, quasi fossi un'eroina da acclamare. Pensai di mandare giù un altro mezzo litro, per poi provare a rimettere la bambina al seno. Ma non vi riuscì. Diedi solo un altro sorso al 6º bricco e pensai bene di smettere di bere per evitare il peggio. Era trascorsa così un'altra ora. Erano esattamente le 19:30 quando constatai che nonostante tutti i miei sforzi nel bere tutto quel latte crudo, Anastasia non era riuscita a sfamarsi. Certa di quella situazione, iniziai ad urlare come una pazza, colta da una crisi furiosa. Il dolore all'addome ora mi toglieva il respiro e la pena nell'osservare Anastasia affamata mi fece diventare isterica e iniziai ad urlare. Chiamate l'infermiera, presto, chiamate un dottore! E poi vidi Saverio arrivare dentro la stanza spaventato dalle mie urla. Ti prego Saverio, dai, chiama qualcuno, io qua non ho più latte, Anastasia sta morendo di fame, non la vedi? E gli urlai piangendo. Lui, senza dire una sola parola, corse via subito, fuori dalla stanza e dopo qualche minuto tornò seguito da tutta l'equipe medica. «Cosa succede, signora?» mi chiese il professore. Con una raffica di parole gli spiegai la situazione. Dissi loro che Anastasia non aveva bevuto neanche un goccio di latte. Dissi anche che lo avevo già riferito ad un'infermiera e che questa mi aveva obbligato quasi di bere del latte crudo. Spiegai che ne avevo bevuto quasi 3 litri e che ero certa che non fosse cambiato nulla, visto che non avvertivo affatto la presenza del latte nella mammella. «Si calmi, signora, si calmi, adesso vediamo», disse il professore. «Sa, anche se si nutre poco, per la piccola è sufficiente. Stiamo cercando di preparare l'alimentazione corretta», e continuò a ripetermi questo professore con tutta un'arroganza. A quel punto persi proprio il controllo. «Ma cosa sta dicendo? Forse non mi sono spiegata bene, dottore, professore o chiunque lei sia. Ma guardi la bambina!» Con una furia folle indicai la piccola con la mano. «La guardi! Non vede com'è abbattuta? Non vede quanto è debole? È dalle 8 di stamattina che non mette nulla nello stomaco. E sono ormai le 8 di sera!» Sul volto di quei medici leggevo molta diffidenza. Nei miei confronti pensavano certamente che stessi esagerando. convinti sempre che Anastasia avesse trovato anche se poco del nutrimento nel mio seno. Mi sentii impotente. Guardai Saverio, poi mia madre e poi gli altri parenti presenti e tutti rimasero zitti. Stavo malissimo. I crampi alla pancia non mi permettevano quasi di respirare, ma dovevo far capire a tutti che avevo ragione. Ma come? Negli attimi di silenzio in cui il professore visitava la bambina, pensai a come far capire loro che Anastasia era allo stremo. E poi di colpo mi venne in mente la bilancia. E sì, la bilancia avrebbe potuto aiutarmi. Allora potremmo fare la doppia pesata, dissi. Così vi rendete conto di quello che sto affermando già da tutte queste ore, io proposi. E va bene, signora, andiamo in infermeria, rispose il professore. Ci trasferimmo nei locali dell'infermeria e un'infermiera pesò Anastasia e poi l'attaccai al seno. E subito lei, amore mio, iniziò a cicciare con avidità il capezzolo, tanto era affamata, piccola. Non si fermò per 18 minuti. Quando il professore mi disse di staccarla per pesarla nuovamente e con grande stupore tutti i presenti, si constatò che la piccola non pesava neanche un grammo di più. Mi si spezzò il cuore. Anche se avevo la certezza che quella era la situazione, avrei tanto, tanto voluto essermi sbagliata. Il viso di mia figlia era disperato. Ora sapevo per certo che era rimasta digiuna per tutto quel tempo. Anastasia era come stordita e non aveva più la forza neanche di aprire gli occhietti, dato che l'acidosi lattica le provocava una continua sonnolenza. La mia esistenza veniva sopraffatta da un dolore acuto, in perfetta sintonia tra il dolore fisico che mi provocava i crampi alla pancia e quello psichico provocato dalla disperazione nel vedere la mia bambina in quelle condizioni. Istantaneamente la nausea divenne insopportabile e incontenibile. Ebbi solo il tempo di affidare Anastasia nelle mani di mia madre, di arrivare nel bagno che si trovava dentro quel reparto e iniziai così a vomitare. Ricordo l'odore acre di quel latte crudo, era insopportabile. Continuai a vomitare per un tempo lunghissimo, tanto che il latte che avevo ingoiato mi fuoriusciva anche dal naso. Poi subentrarono scariche intestinali. Soffrivo come un animale. Un dolore alla testa era come se mi cerchiasse. Percepivo la sofferenza da ogni singola cellula del mio corpo. Era come se fosse in atto un programma di autodemolizione. L'immagine sofferente del viso della mia Anastasia rimase proiettato davanti ai miei occhi e a quel punto il panico prese il sopravvento su di me. Durante una breve pausa tra le diverse scariche poggiai le mani alla parete di quel bagno e senza rendermene conto iniziai a sbattere la testa su quella parete in modo violento ed impetuoso. Rallentai solo quando un vortice prese possesso della mia testa. Un dolore acuto alla fronte, che da lì a poco tempo si espanse sulle tempie e mi spinse in un baratro tetro e incontenibile che mi obbligò a fermarmi. Mi costò un'immensa fatica riuscire a mantenermi in piedi e mi sforzai di raggiungere il lavello. Sentivo che stavo per vomitare ancora, barcollavo come se fossi ubriaca e le immagini che vedevo erano sfocate. Non riuscivo a concentrarmi e quando dopo diversi tentativi raggiunsi il rubinetto dell'acqua pensai di aver raggiunto chissà quale meta. Credevo che se fossi riuscita a bagnarmi la faccia avrei potuto reprimere il vomito, ma fu tutto vano, dato che l'odore del latte crudo mi perseguitava. Lo sentivo addosso, lo sentivo intorno, era dentro di me. E poi tutto quel dolore, il cuore mi opprimeva, era tutto troppo per me. E mi ripetevo, e che faccio? Cosa faccio adesso? Che faccio? Provai a sostenermi e mi accorsi di non riuscivo più a reggermi in piedi. Per qualche attimo non riuscii a vedere nulla per quanto mi sforzassi a guardare. Mi sembrava di venire risucchiata, divorata da un vortice, e poi di colpo più nulla e il buio. Alcuni colpi alla porta del bagno insistenti mi riportarono ad uno stato di semicoscienza. Riuscivo sola a sentire qualcuno che mi stava chiamando. Una voce: Lina, 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 stai bene? Apri, apri, ti prego. Riconobbi la voce di mia madre insieme a quella di mia sorella, Anna. La testa mi faceva un male cane e le visce creavano dei vortici emettendo dei lunghi lamenti. Sapevo che dovevo alzarmi da terra per tranquillizzare la mia famiglia, ma rimandavo perché non riuscivo a parlare, ero come bloccata. Chissà quanto tempo trascorsi in quello stato. A me sembrò un'eternità. Udivo le voci dall'altra parte della porta che erano sempre più preoccupati, mentre io non riuscivo né a reagire né a parlare. Poi finalmente, con molta fatica, iniziai a muovermi, riuscendo così a rimettermi in piedi. La testa mi pesava come un macigno. Aprì la porta ed entrò subito Anna. Ma cos'è successo? Che cosa hai fatto? Su, su. Ma che stai male? Esclamò Anna tutta preoccupata. No, no, dai, non ti preoccupare, è tutto a posto, ora sto bene. Sarà stato tutto quel latte crudo, risposi con flebile voce. Lei rimase muta, guardandosi intorno. Poi mi lavò il viso, aiutandomi a risollevarmi, mi disse: Vieni, dai, andiamo fuori da qui. Rientrammo dentro la stanza e quando rividi Anastasia mi si spezzò il cuore. La trovai sofferente, assente. Le avevano inserito sondino nasogastrico. Mi sentì persa, distrutta. Non riuscivo a sopportare quella visione, la mia bambina in quello stato. No, no. Non potevo sopportarlo. Iniziai a tremare come una foglia. Sentivo freddo e nessuna presenza mi aiutava a stare meglio. Ero sola. Ero io. Io e il mio dolore. Io e la mia disperazione. Io che mi sentivo completa solo con la mia piccola. Ma ora lei non c'era. Lei non mi sentiva, ed io avevo tanto bisogno della sua presenza. Sentivo freddo, tanto freddo. Qualcuno mi fece coricare sul letto vicino a lei. Sentivo di avere la febbre, ma non riuscivo a fare niente, solo un pensiero. Solo una domanda rimbambava nella mia mente. Dove era finita la mia vita? Com'era difficile pensare che soltanto pochi giorni prima godevo della mia famiglia. E rivedevo le immagini della mia tavola, con la mia famiglia, di quando le mie bambine, Maria e Giusy, già sedute impazienti, aspettavano con le forchette tra le mani, pronte per essere servite. E Saverio che teneva in braccio la mia Anastasia e le prometteva che presto avrebbe avuto un piatto tutto suo. E lei che sorrideva felice, come se stesse comprendendo quello che le diceva il suo papà. Mi sentivo rapita dal mio mondo. Furono questi i miei ultimi pensieri. E poi crollai in un sonno profondo. La tachipirina che avevo assunto iniziò a fare il suo effetto, attenuando così la mia sofferenza fisica.